Orellana, in Italia si è tornati a discutere della legge sulla cittadinanza approvata dalla Camera nel 2005 e da allora in attesa di essere esaminata dal Senato, dove la maggioranza ha numeri molto più risicati. Forza Italia e Lega si oppongono, mentre il Movimento 5 Stelle ha deciso di astenersi dal voto. Lei e il suo gruppo condividete il provvedimento approdato in Senato e se sì, perché?
Io condivido la legge, il testo mi sembra molto equilibrato, è un testo che nasce da una legge di iniziativa popolare, quindi già questo fa riflettere in positivo, cioè ci sono stati negli anni passati, nel 2011-2012, dei cittadini che hanno preparato un testo e raccolto le firme per poterlo presentare alla Camera, dove è stato già discusso e dove si è giunti, cioè, questo testo equilibrato che prevede sia lo ius, cosiddetto ius culture, cioè l'acquisto della cittadinanza a seguito di un percorso di studi di almeno 5 anni in Italia, quindi per i minori al di sotto dei 12 anni, oppure gli ius soli, proprio per quelli nati, ma da genitori che abbiano un permesso lecito e legale di vivere in Italia, anche lì da almeno 5 anni, con alcuni ulteriori limiti, vincoli per i genitori, quindi di questi bimbi nati in Italia, nel caso siano di stranieri fuori UE, non dell'Unione Europea, perché in questo caso il permesso di lungo soggiorno richiede alcune caratteristiche come la conoscenza della lingua, un alloggio adeguato, un certo livello di reddito. Quindi credo che sia un testo molto equilibrato, tanto che per lo ius soli si parla piuttosto che di ius soli temperato, diciamo, non è come avviene nei paesi del continente americano, dove basta nascere in uno di quegli stati per diventare automaticamente cittadini degli Stati Uniti. Per esempio, gli Stati Uniti addirittura estendono questa possibilità anche a chi nasce nelle acque territoriali degli Stati Uniti. Se si riuscisse a dimostrare questo, anche una nave non battente bandiera statunitense, ma casualmente, temporaneamente, forse nelle acque territoriali statunitensi, un bambino nato in quella nave avrebbe il diritto a cittadinanza. Ecco, tutto diverso da quello che sta facendo in Italia, quindi nessun pericolo anche di invasioni, di donne incinte che vengono a partorire in Italia, perché evidentemente non avrebbero i titoli per essere legalmente presenti in Italia, quindi nessuna possibilità di chiedere per i loro figli la cittadinanza. Quindi si sta facendo purtroppo molta disinformazione.
C'è chi dice che ci potrebbe essere l'invasione, che gli italiani potrebbero essere in minoranza con gli anni.
Ma questo credo è una sciocchezza, guardi, io le dico che c'erano timori, mi raccontano, io ero piccolo all'epoca, anche quando si cambiò il diritto di famiglia nel 75, e che mi ha toccato direttamente, perché io essendo figlio di padre venezuelano e di madre italiana, quando arrivai in Italia nel fine 73 ero straniero per l'Italia, perché mia madre non mi passava la nazionalità, per l'Italia uomo, madre e padre non erano uguali, ma aveva solo il padre, capofamiglia, che dava la nazionalità, e io ero venezuelano. Poi nel 75 fortunatamente fu data l'equiparazione giusta, logica, tra madre e padre, quindi acquisì la nazionalità italiana. Quindi per me, che l'ho vissuta direttamente, mi sembra incredibile che si pensi, e anche quell'epoca la discussione era anche un po' sul fatto che ci può essere un eccesso di concessione. Quante donne straniere avrebbero accalappiato i nostri uomini pur di avere loro la nazionalità e addirittura anche dei figli, eccetera, e magari figli di precedenti matrimoni. Quindi si fa sempre queste campagne di terrorismo, ma anche per di tutt'altro, ma solo faccio, dico solo per analogia, anche sulle unioni civili, una marea di utilizzo sia dell'unione civile, poi invece i numeri sono anzi sorprendentemente bassi di coppie, diciamo, omosessuali che si stanno unendo in unione civile. Quindi si fa sempre tanta disinformazione, dicevo prima.
E come giudica la posizione un po' ambigua sullo ius soli dei suoi ex colleghi di partito, cioè il Movimento 5 Stelle?
Ma a me certe volte non smettono un po' di sorprendermi, perché su questa battaglia li avrei considerati dalla parte giusta, cioè almeno quella che io considero giusta, dalla parte, insomma, di approvarla, appunto, un po' perché nasce da un'iniziativa popolare, un po' perché il testo in sé è molto equilibrato, quindi per quanto li conosco, e quindi resto comunque sorpreso da questa inversione. L'unica motivazione è che queste sono le classiche decisioni che cadono dall'alto da parte di Grillo e Casaleggio, e penso soprattutto perché magari alcuni sondaggi, cosa che continuamente la Casaleggio Associati fa sull'umore degli italiani, stanno dando dei riscontri positivi, avendo una posizione perlomeno timida su questo fronte, però ultimamente si sta proprio esacerbando in un vero e proprio contrasto a questa legge, perché il voto di astensione, come è stato detto, da parte di Grillo in effetti in Senato viene assommato al voto contrario, quindi solo un fatto puramente formale, il voto, insomma, la scheda bianca qui è uguale al contrario, e in più l'abbiamo visto anche nel momento della settimana scorsa in cui si è deciso di incardinarlo, come si dice tecnicamente, e questo esigeva un voto, e loro hanno votato decisamente contro, non bianco, cioè non voto di astensione. Quindi credo che siano calcoli elettoralistici. Io credo che invece sui diritti non bisognerebbe giocare altre partite. Io credo che sui diritti o si concorda oppure non si concorda, come forse coerentemente fa la Lega. Non sono stati mai d'accordo, ma non giocano. Invece qua si gioca si gioca sui diritti. Se i sondaggi ci danno in un certo modo, si dice di sì, se dicono in un altro modo, si dice di no, pronti a cambiare idea se le cose cambiassero ulteriormente. Questo per me è inqualificabile.
Lei parlava dell'umore degli italiani. Il ministro dell'Ambiente, Luca Galletti, prendendo la parola sul dibattito degli Ius Soli, ha affermato che i tempi sono maturi, mentre Alfano chiede di rinviare la discussione in autunno senza porre la fiducia al Senato. Non crede che in merito sarebbe auspicabile un dibattito serio in Parlamento?
Su questo sono assolutamente d'accordo. Io, per quanto sono appunto favorevole, a me non piacciono le accelerate, perché dato che è una questione che tocca tutti tanto direttamente, anche chi non è straniero, ma anche per tutti gli italiani, sarebbe sicuramente positivo. E purtroppo in questo però la scelta è stata fatta dalla Lega. La Lega Nord ha presentato 50.000 emendamenti, quindi 50.000 emendamenti non sono ragionevolmente votabili in tempi, diciamo, che è compatibile con la durata della legislatura o comunque lavori normali, quindi no, a loro non interessa più entrare nel merito, e a questo punto è mali estremi di medi, dico io, insomma non è possibile neanche con una minoranza di 12 senatori, anche in particolare uno solo, Calderoli, possa decidere che gli altri 310 non debbano votare, perché queste forme di ostruzionismo sono decisamente antidemocratiche, non credo che nessun paese può tollerare questo, quindi se non ci sono possibilità tecniche di superare questo impasse legato ai 50.000 emendamenti di Calderoli, che adesso è stato anche più prudente rispetto ai numeri della riforma costituzionale quando ne aveva presentati 80 milioni, però comunque ci bloccano nell'attività parlamentare, è l'unico modo bloccarlo, resta la fiducia. A questo punto mettere la fiducia adesso o metterla in autunno, direi poco cambio, il dibattito comunque non ci sarebbe.
Lorelana, parliamo ora della reintroduzione dei nuovi voucher previsti dalla manovra correttiva per regolamentare il lavoro occasionale, che ha visto migliaia in piazza con la CGIL e che Susanna Camusso ha definito uno schiaffo alla democrazia. Qual è la sua posizione su questi nuovi voucher?
Guarda, io li vedo molto diversi. Cioè, c'è stata una nuova normativa per la riorganizzazione del lavoro occasionale, che è un fenomeno che esiste e che esisterà sempre, quello della necessità puntuale di dover avere bisogno di persone per appunto un lavoro occasionale, e averlo limitato alle famiglie, come in questo caso, e averlo limitato alle aziende piccole, non più di 5 dipendenti, e con dei limiti molto stringenti, 5.000 euro massimo da parte proprio del committente, quindi la piccola azienda con 5 dipendenti potrà spendere massimo 5.000 euro, che, considerando che la paga oraria è definita in 10 euro l'ora, vuol dire che possiamo di fatto acquistare 500 ore di lavoro, e non tutti sulla stessa persona, perché al massimo ne può spendere 2.500 per singolo lavoratore, quindi si sta limitando tantissimo, quindi nulla a che vedere con quell'espansione abnorme che c'è stato in passato, legato al fatto che il limite era solamente 7.000 euro per il lavoratore e non per il datore di lavoro, ed era steso a qualsiasi azienda. Quindi ho condannato violentemente quando la Carrefour, che è un grosso centro vendita qui in Italia, per tenere aperto il 1° gennaio ha utilizzato i voucher. Questo è inaccettabile. Adesso quindi la situazione è completamente diversa. Chiaramente questo di fronte al fatto però che è stato recentemente abolito completamente i voucher, si è evitato il referendum e immediatamente dopo il governo interviene proprio sulla stessa materia senza coinvolgere le parti sociali. Qua è stato un errore di strategia che il governo sta pagando. Quindi sul merito io do anche ragione al governo, perché mi sembra anche qui un intervento equilibrato, sul metodo assolutamente no. Quindi capisco le dimostranze e le lamentele da parte della CGIL, e non condivido tanto neanche i loro toni, perché insomma parlare di schiaffo alla democrazia, insomma, sono altri, penso altri paesi, altre situazioni che sono schiaffi alla democrazia. Questo è uno schiaffo alla CGIL, diciamo così, ai sindacati, ai lavoratori, vogliamo estendere. Non è bello, non andava fatto, però mi sembra che tutti stanno alzando un po' troppo i toni. Ecco, questa è un po' la mia posizione.
E domenica si vota per i ballottaggi e il centrodestra sembra avere più probabilità di vittoria a discapito del centrosinistra. A cosa adduce questa risalita del centrodestra?
Ma guardi, intanto è tutto da verificare, quindi parliamo di un'ipotesi, io non sarei neanche tanto sicuro. Io credo che, insomma, i ballottaggi ce l'hanno dimostrato, che stanno parlando di un ballottaggio quasi esclusivamente centrodestra contro centrosinistra, come è stato notato in questo caso, essendo anche città più grandi, quindi legate anche a un voto che può essere anche più politico, potrebbe il centrosinistra pagare il fatto appunto che al governo, e comunque essere al governo in un momento di crisi economica, comunque ancora è quello attuale, per quanto con buoni mattini di segnali di miglioramento, questo poi si impaga un po' d'azio nelle urne, quindi il voto che magari il primo turno non è andato ai due schieramenti che si scontrano in ballottaggio, poi va all'oppositore, al centrodestra, quindi per esempio chi aveva votato al primo turno Movimento 5 Stelle, anche se a quanto pare al primo turno l'hanno votato ben pochi, però se poi mai quell'elettore tornasse alle urne domenica probabilmente si indirizzerebbe verso il centrodestra. Quindi sono cose un po' così molto puntuali, ecco, diciamo, non farei un discorso più di tanto, diciamo, generale.
E voi del gruppo per le autonomie, con chi vi siete alleati per queste amministrative e perché?
Ma noi diciamo, in effetti il nostro è un gruppo composito, è il gruppo per le autonomie, c'è dentro anche una componente PSI, componente del MAI, quindi diciamo come gruppo è stato molto poco coinvolto da queste elezioni. Poi abbiamo i nostri i senatori a vita che non partecipano a queste, quindi credo che per noi sono passate un po' sotto traccia queste elezioni amministrative.
Ma Orellana, se si dovesse alleare con uno schieramento, centrodestra o centrosinistra?
Assolutamente il centrosinistra. Io mi sento appartenere a questa area di elettorato. E in quest'area si muovono tanti attori con varie valenze, con vari messaggi, ma insomma questa è l'area, un'area in cui c'è dentro il PD, dove c'è dentro un'iniziativa che io seguo con molto interesse, quella del campo progressista di Pisapia, dove c'è comunque anche assolutamente MDP, quindi credo che da lì forse possa venire fuori quel raggruppamento che in forma di coalizione, nella modalità che anche le leggi elettorali consentiranno, si potrà presentare al Paese come una vera alternativa di governo soprattutto.